Giallo e Nero di Daniele Biacchessi.
Ma cos'è la mafia a Palermo e provincia dopo la cattura di Bernardo Provenzano? Il procuratore antimafia Piero Grasso lo spiega a Maria Luisa Pezzali.
È un'organizzazione unica, anche se altre organizzazioni cercano di imitare il modello, non solo organizzazioni italiane ma anche straniere, perché è un modello che alla fine è vincente soprattutto quando non diventa visibile, soprattutto quando non attacca i rappresentanti dello Stato, non commette omicidi eccellenti e agisce sotto traccia. E questo modello comporta l'infiltrazione nelle istituzioni, nell'imprenditoria, nel commercio, nelle attività anche della politica. E quindi questo metodo, questo sistema mafioso è certamente un sistema che coinvolge non solo gli appartenenti all'organizzazione ma anche parti della società. Questa è la forza dell'organizzazione.
Scrive il Ministero dell'Interno nel rapporto semestrale dedicato al contrasto alla criminalità organizzata.
Lo scenario criminale siciliano, anche dopo l'arresto di Bernardo Provenzano, è ancora incisivamente condizionato dalle attività di Cosa Nostra, che mantiene una struttura fortemente presente sul territorio. La struttura è ancora verticistica, gerarchica, ma la strategia resta ancora di basso profilo e di pacificazione interna, orientata a non modificare gli equilibri raggiunti.
In sostanza è la strategia della lumaca, quella del silenzio, perseguita dopo le stragi del 1992 contro i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e quelle successive del 93 in via dei Georgofili a Firenze e in via Palestro a Milano. Il Ministero dell'Interno delinea dunque il metodo con cui la mafia determina il suo potere dopo la cattura di Bernardo Provenzano.
La politica utilizzata da Cosa Nostra a Palermo e in tutta la Sicilia è la impermeabilità. L'organizzazione intende garantire la massima riservatezza per garantire maggiore stabilità, riducendo al minimo nuove possibili defezioni. Si nota dunque una riduzione del numero degli affiliati, che restano concentrati in ristrette aree geografiche e organizzati in poche famiglie.
Poi ci sono gli affari della mafia, che il rapporto del Ministero dell'Interno descrive in modo minuzioso.
La situazione di apparente pacificazione costituisce motivo di elevata preoccupazione dell'autorità giudiziaria. In seguito all'arresto di Bernardo Provenzano, potrebbero incrinarsi quegli equilibri realizzati in molti anni. La strategia che sembra prevalere è il condizionamento sistematico di settori dell'imprenditoria, della finanza e della pubblica amministrazione, soprattutto nel delicato settore delle opere pubbliche. Le altre attività riguardano usura ed estorsione.
Per comprendere dunque la geografia delle cosche vincenti bisogna scoprire che cosa è accaduto dalla fine degli anni Ottanta fino all'11 aprile del 2006, il giorno della cattura di Bernardo Provenzano. Se lo chiede più volte il procuratore antimafia Piero Grasso.
Quanto c'è ancora da scoprire sulla latitanza di Provenzano?
Ma ci sono dei periodi oscuri, soprattutto quelli antecedenti al 92, di cui si sa ben poco, dove è stato, che cosa ha fatto. E comunque diciamo che nel quadro generale, diciamo, è più una curiosità da un punto di vista di storia della mafia che è un apporto utile a eventuali altre indagini o altre accertamenti.
L'intervista di Maria Luisa Pezzali al procuratore antimafia Piero Grasso ci porta all'ultimo atto investigativo, il codice di Bernardo Provenzano, racchiuso nella Bibbia che il padrino di Cosa Nostra leggeva prima di coricarsi.
Lei che idea si è fatto? Potrebbe davvero contenere un linguaggio in codice del boss di Cosa Nostra?
Guardi, io dico che bisogna fare tutto il possibile per cercare di capire se c'è questa eventualità oppure no. Proprio per questo, oltre all'esame che continua dei nostri esperti, si è voluto lasciare un'altra possibilità anche ad altri organismi che di solito collaborano con noi nelle indagini sulla criminalità organizzata e sulla mafia, dando ai loro esperti la possibilità di darci un contributo. Non è la prima volta, più volte è successo questa forma di collaborazione con appunto l'FBI.
Che tipo di rapporto può avere un uomo come il boss di Cosa Nostra con la religione, anche magari per quanto possa risultare all'esterno nell'organizzazione stessa?
Questo è un discorso molto complesso. Abbiamo tanti esempi di altri uomini d'onore, anche nei quadri direttivi dell'organizzazione, che hanno avuto hanno manifestato questo rapporto molto stretto con la religione praticante. C'era chi anche da latitante aveva un altare in casa e c'era un prete che andava a far messa da lui. Questo della religiosità è qualcosa, un sentire al di fuori di quelli che sono gli schemi normali della nostra società, perché io penso che ci siano dei contrasti stridenti tra concorrere a ordinare l'omicidio di un uomo e poi professare la propria fede in Dio. Io penso che anche da un punto di vista pastorale, chi ha commesso queste cose deve risarcire il danno sociale, cioè quantomeno non solo ammettere quello che ha fatto, ma fare di tutto perché questo male che è costituito dalla mafia possa cercare di limitare i suoi effetti o quantomeno estinguerli.
Non ci sono però prove, soltanto forti indizi, che quel codice cifrato contenuto nella Bibbia di Bernardo Provenzano fosse rivolto anche ai picciotti rinchiusi nelle carceri di massima sicurezza con il regime di 41 bis.
Una delle ipotesi che viene fatta è che possa costituire un metodo di comunicazione con i detenuti, ad esempio, in carcere.
Ma sì, io sono sempre molto così laico, nel senso che finché un'ipotesi rimane un'ipotesi, le ipotesi bisogna riuscire a farle diventare concrete e a dimostrarle, quindi ancora non siamo a questo punto.
E come nel passato sono sempre i latitanti a gestire gli affari illeciti di Cosa Nostra, il traffico di droga e delle armi e soprattutto appalti. Il personaggio più importante resta Matteo Messina Denaro. Lui non è palermitano, ma con ogni probabilità ha preso il testimone di Bernardo Provenzano.
Matteo Messina Denaro, potentissimo boss di Castelvetrano, provincia di Trapani, è latitante dal 1993. È accusato di associazione di tipo mafioso, omicidio, strage, devastazione, detenzione e porto di materie esplodenti, furto. Dicono sia fuggito all'estero. Infatti, il Ministero dell'Interno, il 29 giugno 1994, ha allargato le ricerche in campo internazionale per arresto ai fini estradizionali.
E lo Stato ricerca ancora altri boss mafiosi, tutti in contatto con Bernardo Provenzano.
Sandro Lo Piccolo è nato a Palermo il 16 febbraio 1975. Lo Stato gli dà la caccia dal 1998 con le accuse di omicidio, associazione mafiosa, estorsione. Giuseppe Falsone, nato il 28 agosto 1970 a Campobello di Licata, è accusato di associazione mafiosa, omicidio e traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Maurizio Di Gati, nato il 7 ottobre 1966 a Racalmuto. È ricercato dal 1999 per omicidio e associazione mafiosa, truffa.
Matteo Messina Denaro, Giuseppe Falsone, Sandro Lo Piccolo, Maurizio Digati ed altri ancora. Sono questi i latitanti che le forze di polizia stanno cercando in provincia di Palermo, in Sicilia e in generale in tutta Italia. Oltre agli affari legali che Bernardo Provenzano gestiva dalla sua masseria, potrebbero aver ereditato anche il sistema arcaico ma efficace dei Pizzini. Il procuratore antimafia Piero Grasso si è dato una spiegazione plausibile.
Io penso che questo metodo, che è risultato vincente, possa continuare ad essere usato da altri latitanti illustri quantomeno. E quindi è possibile che si continui su questo metodo dei Pizzini, evitando altre tecnologie più moderne che presentano fattori di rischio per essere rintracciati.
La forza dell'antimafia è ancora concentrata nella capacità di comprendere le trasformazioni della piovra, i suoi legami con il territorio, i contatti con la politica locale e nazionale. L'investigatore Piero Grasso ne è consapevole e a Giallo e Nero guarda avanti.
Le indagini continuano e certamente c'è una destrutturazione dell'organizzazione, un momento di difficoltà, e proprio questo dovrebbe essere il momento in cui intensificare l'attività di indagine e l'attività di repressiva, per evitare che, come in passato, Cosa Nostra possa riorganizzarsi, ristrutturarsi e riprendere come prima.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.